Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eh sì, sono minuti di grande confusione, siamo al 47esimo, 0-0 il parziale, 5 minuti di recupero, si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei 5 concessi. Attenzione al tiro, rete, ha segnato la Macedonia del Nord, ha segnato la Macedonia del Nord, incredibile, incredibile, un tiro da lontano senza pretese, il pallone che è finito in porta in un angolino lontanissimo. Dramma assoluto e totale alla favorita di Palermo, il vantaggio della Macedonia del Nord. È finita, l'Italia non va al Mondiale di Qatar 2022, i campioni d'Europa falliscono ancora una volta l'aggancio con la competizione iridata, c'è disperazione, gentili ascoltatori, per quanto accaduto, ma è l'epilogo peggiore che potessimo immaginare. Con l'Italia fuori dal Mondiale arriva una beffa atroce, arriva un dolore sicuramente insopportabile, arriva quest'altra eliminazione. La tragedia è compiuta. È ovviamente con grande mestizia che concludiamo questa nostra radiocronaca salutando l'arrivo al Mondiale della Macedonia del Nord. Ci toccherà stare lontani per la seconda volta consecutiva da un Mondiale. I fasti della notte di Berlino sono veramente remoti e lontanissimi. Dobbiamo digerire quest'altra, chiamiamola per quel che è, con il suo nome, quest'altra umiliazione.
Le 8 e 4 minuti del mattino nell'alba del giorno dopo, peggio della benzina a 6 euro al litro, peggio di un futuro solo con le penne lisce, è finita, siamo fuori per la seconda volta di fila, l'Italia è fuori dal Mondiale. Evento che riecheggia oggi nei titoli dei giornali, fuori dal mondo, il titolo della Gazzetta è ancora disastro Italia, una vergogna nazionale, sconfitta storica, tenebre azzurre, sprofondo Italia, umiliati dalla Macedonia, Caporetto. Ecco, non ci fosse stata la guerra, oggi ci sarebbero le bandiere a mezz'asta, avremmo proclamato il lutto nazionale e saremmo tutti quanti a casa. E invece no, siamo qui e vogliamo dire bravi, sì, paradossalmente bravi ai nostri ragazzi, perché si cercava un modo elegante per riuscire a boicottare sti mondiali del Qatar e noi abbiamo trovato quello migliore, quello più naturale. E poi dai, guardiamo il lato positivo, se non altro con i televisori spenti durante il mondiale risparmieremo un sacco di elettricità e quindi insomma potremo affrontare l'inverno con le tasche piene. Naturalmente adesso comincerà la caccia alle responsabilità, è già cominciata, per alcuni è colpa di Mancini, per altri è colpa della NATO, ma è sempre un po' così, no? Colpa di Mancini, colpa della NATO, e soprattutto si vedrà che cosa sarà della guida tecnica della nazionale. Ci sono rumors che dicono che la nazionale potrebbe essere affidata fin da domani al generale Figliuolo. Ci sono invece gli spiriti più vendicativi che chiedono che d'ora in poi gli azzurri vengano pagati in rubli. Insomma, staremo a vedere. Se non altro, la sconfitta clamorosa, inaudita, inopinata dalla nazionale con la Macedonia del Nord ha spezzato la monografia delle prime pagine dei quotidiani, per quanto, come dire, per fatto di gerarchia e di decenza, ovviamente è sempre la guerra a dominare i titoli delle prime pagine. Adesso le andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che oggi sono fondamentalmente tutta una susseguirsi di armi, riarmo e cose così. Biden e la UE più armi a Kiev è il titolo del Corriere della Sera, e vi segnalo subito che oggi il Corriere della Sera aggiunge un altro straordinario personaggio alla gallery di personaggi della guerra che aveva già visto proporre il maestro di judo di Putin, il pasticcere che guida la Repubblica Ribelle del Donbass, mamma Giulia, quattro figli e fa la cecchina, insomma tutti quei personaggi che il Corriere della Sera ama presentare. L'ultimo, lo ricorderete, era stato il nipote di Gramsci, e dopo il nipote di Gramsci oggi il Corriere intervista, pensate, la discendente di Tolstoi, un lungo articolo, una grossa intervista, pagina 11, con la discendente di Tolstoi, la contessa che vive a Londra, che è stata la compagna dell'uomo di fiducia del presidente russo, e racconta degli scopi di ira del Cremlino, cose così. Ma intanto si diceva tutto armi e corsa alle armi, la folle corsa alle armi la chiama Avvenire, che poi richiama le parole del Papa, una pazzia l'aumento delle spese militari al 2% del PIL. Perché effettivamente ha ragione chi si domanda: ma come, non c'erano mai soldi per la scuola, per la sanità, e improvvisamente salta fuori addirittura il 2% del PIL da mettere a disposizione per le spese militari. Oggi questo è il tema del dibattito che poi riprenderemo sui giornali. Intanto il Fatto Quotidiano: NATO e Draghi più armi, anche qui le parole del Papa a contraltare siete dei pazzi. Ma attenzione, perché a contrapporsi al Papa, in una sfida asimmetrica, come si dice, c'è il Foglio. Foglio contro Papa, Papa contro Foglio, non armarsi contro Putin da pazzi, ribatte il Foglio. Mentre il Manifesto titola l'alleanza non russa, giorni di vertice a Bruxelles, la NATO rafforza la presenza militare sul fronte est, ma dice no alla richiesta di Zelensky sull'invio in Ucraina di tank e aerei. Il Manifesto che intanto richiama le crepe all'interno del governo, con il rischio che cada prima il governo Draghi di Mariupol. Draghi e Conte in rotta di collisione, maggioranza in ordine sparso sull'aumento degli investimenti bellici. Sia sulla prima del Manifesto sia sulla prima di Repubblica, che titola Uniti con Putin, ci sono le foto dei protagonisti del vertice NATO che si è tenuto ieri, e tra le foto che troviamo sui giornali c'è anche quella di Boris Johnson, che probabilmente ieri avete visto sui social, la foto e soprattutto il video. Vertice NATO, la solitudine di Boris Johnson, lui cerca i leader con lo sguardo ma nessuno parla con lui. Se l'avete visto, è una scena di una tristezza inaudita. Boris Johnson, che mentre tutti gli altri socializzavano si guardava intorno e si domandava: mi si nota di più se torno da Downing Street senza dare nell'occhio, oppure se provo a suonare God Save the Queen con le ascelle? E intanto continuava a guardarsi in giro con quello sguardo smarrito, tipo quello che aveva Salvini al confine della Polonia mentre gli tiravano fuori la maglietta di Putin, e veniva quasi da empatizzare con Boris Johnson, perché tutti quanti almeno una volta nella vita ci siamo trovati in quella condizione lì. Sembrava quasi il protagonista di Tapparella di Elio. Ci avete presente? Parapiglia, scatta il gioco della bottiglia, ma giocano tutti tranne lui, anche se è quello che porta i dischi, tanto che veniva quasi da urlargli: povero Boris Johnson, forza panino. E invece no, nessuno gliel'ha urlato forza panino, anche perché non era esattamente il momento di darsi alla goliardia. Eravamo sulla prima del manifesto che richiama il congresso dell'ANPI, che insiste: no armi. A Riccione, il primo giorno del congresso dell'associazione partigiani, il presidente Pagliarulo insiste sul no alle armi, no all'aumento delle spese militari, e dice la NATO va programmaticamente dismessa. Repubblica e La Stampa invece mettono in prima pagina il messaggio che ieri Liliana Segre ha mandato proprio all'ANPI in occasione del congresso. Cari partigiani, no all'equidistanza, lo titola così Repubblica. Il sacro dovere della resistenza, lo titola invece La Stampa. Dopo vedremo che cosa ha scritto Liliana Segre. Intanto sia Repubblica che La Stampa richiamano ancora una volta le relazioni pericolose tra Salvini e la Russia. Soldi di Mosca alla Lega per un'interrogazione parlamentare, Salvini in Russia, le email segrete. Se dopo avremo tempo leggeremo anche di questo. L'editoriale, il commento di prima pagina sulla Stampa è affidato a Lucio Caracciolo: si apre la stagione del riarmo europeo, la NATO reagirà agli attacchi chimici, è il titolo del giorno che riecheggia quello del Corriere della Sera. Ma di fronte a tutto questo cataclisma, il giorno mette se non altro in prima pagina un'opzione di speranza: proviamo a vivere su Marte. Ecco, dovesse andare tutto storto, meno male. C'è anche dell'orgoglio lombardo in questo titolo: Comasco nel team di pionieri che proveranno a vivere su Marte. Da Marte torniamo sulla Terra confronto alla guerra che si combatte invece a colpi di sanzioni. Bloccato l'oro di Mosca, titola il Sole 24 Ore. Piano americano, più gas liquido alla UE, mentre ribatte Domani con il titolo: gli Stati Uniti manderanno più gas alla UE ma non basterà a liberarci di Mosca. Tutti i temi che poi ritroveremo inevitabilmente più tardi, tra poco, nella puntata odierna del Giorno delle Locuzze, sempre dalla prima del Sole 24 Ore. Ma ve ne sarete accorti già anche voi: svanisce l'effetto accise, che è durato giusto 24 ore, poi a mezzanotte come Cenerentola se n'è andato. Scattano nuovi rincari per benzina e gasolio, quell'1.7 che ha fatto sognare per un giorno già non si vede in giro più. Restano nel scorrere delle prime pagine i giornali della destra, che oggi danno molto risalto in prima pagina ancora alla vicenda Orsini, l'editto russo per zittire Orsini. Libero: la RAI censura Orsini, pensiero unico pure sulla guerra. La Verità, anche il Fatto Quotidiano, anche perché Orsini adesso è un nuovo collaboratore del Fatto, dà molto rilievo alla questione in prima pagina. Ma intanto occupiamoci, visto che la puntata corta del venerdì del tema del riarmo, e lo facciamo partendo dalle colonne del Corriere della Sera. Corriere della Sera che mette più armi a Kiev nel titolo, l'argomento viene trattato poi a pagina 3 da Giuseppe Sarcina, corrispondente agli Stati Uniti ma inviato a Bruxelles al seguito di Biden, perché non c'è solamente il riarmo come risultato del vertice NATO, ma anche un ridisegno dell'alleanza e un nuovo ruolo anche politico dell'alleanza atlantica, così come scrive appunto Giuseppe Sarcina. Per ora, come dice il presidente francese Emmanuel Macron, la linea non cambia. La NATO però ha avviato una svolta epocale, o forse addirittura una mutazione genetica. L'organizzazione prematuramente liquidata nel 2017 da Trump e inutile poi da Macron nel 2019, morte cerebrale, diventa improvvisamente il modello di una nuova costruzione occidentale. Il vertice di Bruxelles è stato molto diverso dagli altri. Certo, il risultato più concreto è la costituzione di 4 battaglioni da inviare in Romania, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria, ma è un elemento di un approccio decisamente più largo. La guerra in Ucraina ha dato all'alleanza un inedito ruolo politico destinato a gonfiarsi fin tanto che la Russia sarà guidata da Vladimir Putin. La prova? Basta osservare la discussione che si è sviluppata sul messaggio da trasmettere al Cremlino. Un gruppo di paesi guidato dal Regno Unito e Polonia ha proposto di adottare una strategia di ambiguità costruttiva. Ambiguità costruttiva, che è un concetto di quelli che non si sentivano dai tempi del pentapartito, di quel mondo lessicale forlaniano. Comunque, l'ambiguità costruttiva vale a dire, scrive Sarcina, l'alleanza atlantica non interviene direttamente nel conflitto, ma potrebbe cambiare idea se Putin dovesse scatenare un attacco chimico, biologico, nucleare. La spinta è stata bloccata da un largo schieramento in cui si sono ritrovati Stati Uniti, Francia, Germania, Italia e molti altri. Finora avevamo ascoltato ragionamenti del genere, scrive Sarcina, nei vertici del G7 o del G20, non in un summit della NATO. Le conseguenze di tutto ciò saranno di grande impatto. Innanzitutto c'è una questione di leadership. Ieri Joe Biden si è comportato come il leader di fatto. Il comunicato finale del vertice sembra una fotocopia della dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca qualche ora prima. Se la Russia usa le armi di distruzione di massa, ci saranno severe conseguenze. La NATO sarà la piattaforma che coordinerà gli aiuti militari all'Ucraina, insieme a un altro massiccio flusso di missili antitank, antiaerei, droni e forse di batterie antinavali. A Kiev arriveranno anche le indicazioni messe a punto a Washington. Vero, le altre capitali potranno sempre dire sì o no. L'iniziativa però toccherà agli americani, e l'eredità che la vecchia NATO passerà alla nuova. Potrebbero sorgere presto anche delle complicazioni. Sono nette, per esempio, le differenze di opinione sul ruolo della Cina. Biden diffida di Xi Jinping, Macron invece confida nella mediazione di Pechino. L'epicentro degli equilibri geopolitici si sposta dalla Germania al fianco a est dell'Europa. A sorpresa aumenta il peso specifico di Polonia, Romania, Bulgaria, dei paesi baltici, mentre Germania, Italia e Spagna dovranno correre insieme ad altri 16 partner per raggiungere l'obiettivo della spesa per la difesa fissata al 2% nel vertice di Galles del 2014. Ciò significa un massiccio trasferimento di spesa pubblica verso il riarmo. Da dove arriveranno, si domanda Sarcina in chiusura del pezzo, queste risorse? Nuove imposte, tagli agli investimenti oppure al welfare? Questo è il tema che sta sul piatto e che magari vedremo anche poi più tardi insieme al professor Di Stefano. Intanto restiamo però sul tema, andando sulle colonne della Stampa, che in prima pagina ha il commento affidato a Lucio Caracciolo, che si occupa proprio della stagione del riarmo europeo. Il 27 febbraio scorso il cancelliere Olaf Scholz, scrive Caracciolo, ha annunciato il riarmo della Germania, 100 miliardi di euro subito e la decisione di investire, anche in questo caso, più del 2% del PIL tedesco ogni anno nella difesa. La Repubblica Federale mondiale, diventerà così la terza potenza al mondo dopo Stati Uniti e Cina quanto a spese per le forze armate. Quando la guerra in Ucraina sarà finita o sospesa e guarderemo indietro alle sue conseguenze, questa sarà senza dubbio tra le più rilevanti, perché la Germania non sta sulla luna ma nel cuore dell'Europa, perché è il nostro principale partner economico al quale ci lega non solo la moneta ma l'interdipendenza industriale in settori decisivi della produzione, e perché da paesi sconfitti abbiamo seguito un percorso geopolitico spesso parallelo dopo il 45, ma che non sarà più lo stesso dell'anteguerra ucraina. La rivoluzione di Scholz conferma che ci troviamo in un altro mondo dai confini indefiniti. Che ci trovassi in un altro mondo dai confini indefiniti purtroppo c'era sufficientemente chiaro, ma soprattutto, aggiunge Caracciolo, in un'altra Europa. La guerra e la scelta della Germania annunciano una stagione di riarmo in Europa. Il nostro governo aumenterà la spesa per la difesa, anche se probabilmente il traguardo atlantico del 2%, che significherebbe portare da 25 a circa 40 miliardi gli stanziamenti per le forze armate, non sarà raggiunto causa pesantissima crisi economica. Immaginare di poter adeguare la nostra sicurezza alla fase di instabilità in cui resteremo a lungo immersi con un'operazione di bilancio e di politica industriale è pericolosa illusione. Insieme alle armi ci serve una strategia. Che senso ha dotarsi di nuovi mezzi senza aver stabilito a quale scopo ci debbano servire? Dalla fine della guerra fredda abbiamo orientato lo strumento militare verso le missioni di pace, ovvero di guerra a bassa intensità o come surrogato delle polizie, dei servizi sanitari e di altri commendevoli impegni civili. Molto spesso abbiamo lanciato le nostre forze armate in guerre di destabilizzazione delle frontiere italiane, dalla Jugoslavia alla Libia, ossia contro il nostro primario interesse di sicurezza. Mai abbiamo avuto il coraggio e la decenza di chiamare con il loro nome queste operazioni, quasi pace consistesse nel non pronunciare la parola guerra. Così Lucio Caracciolo. Ma andiamo a vedere invece l'editoriale di Marco Tarquinio sulle colonne di Avvenire, che si intitola "Una vergogna proprio così". Ebbene sì, scrive Tarquinio, è una vergogna. È una vergogna che si parli e si voti a vanvera con desolanti quasi unanimità per piani di riarmo europeo e italiano condensati nell'annuncio stentoreo di una levitazione almeno sino al 2% del PIL del capitolo di bilancio delle spese militari delle nostre democrazie. Meno male che il Papa lo dice chiaro e tondo che è una vergogna, scuotendo molte coscienze e infastidendo qualche incosciente. Meglio essere espliciti, prosegue poi più avanti Tarquinio. Se noi italiani avessimo davvero 10-12 miliardi di euro da stanziare sull'unghia, qualcuno dubita del fatto che sarebbe meglio metterli subito su sanità e scuola e famiglia con figli? Non è una domanda retorica e non è uno slogan facile, perché gli italiani quasi tutti hanno ormai capito che non c'è mai niente di facile quando si tratta di mettere soldi nelle poste di bilancio più necessarie e più giuste. L'importante è che sia chiaro che non c'è motivo di spendere anche un solo centesimo in più per gli apparati militari, e non soltanto per un'obiezione sacrosanta di coscienza. E qua viene al punto Tarquinio. Siamo anche realisti, oltre che indignati per la protervia riarmista di troppi. Diciamo che si può e si deve piuttosto spendere molti miliardi in meno per le strutture militari, ottenendo, grazie a economie di scala e a un oculato riorientamento delle risorse, uno strumento di difesa militare europeo meno costoso eppure più efficiente, e potendo allo stesso tempo investire seriamente in quella grande, costruttiva, civilissima politica di difesa attiva che si chiama cooperazione internazionale allo sviluppo. Il motivo l'ha spiegato pochi giorni fa, in poche battute, il presidente del Consiglio Draghi, che non si è esattamente sottratto al coro riarmista, ma i conti li ha sempre saputi fare e non si è deconcentrato nemmeno nel frastuono rintronante dei bombardamenti e dei proclami bellici che li accompagnano. La spesa complessiva per armi degli Stati europei della NATO, più di 330 miliardi di dollari, più i quasi 70 della Gran Bretagna, supera di gran lunga quella della Russia. Sia tra 3 e 4 volte tanto. Il premier Draghi stesso lo ha ricordato l'11 marzo a Bruxelles. Chiunque, insomma, ma soprattutto chi siede in Parlamento e chi si intende anche minimamente di economia, dovrebbe aver chiaro che c'è soprattutto una cosa da fare con decisione: far decollare per davvero, purtroppo con 70 anni di ritardo rispetto all'intuizione dei padri dell'Europa comunitaria, un'integrazione degli stati dell'Unione, o di almeno un nucleo trainante che faccia perno su una comune politica estera e di difesa, un'opzione limpida e solida nella realtà internazionale multipolare di oggi, nella quale la politica e la cooperazione sono la prima difesa della pace e con le armi non si fa politica. E quindi mette insieme, come dire, l'etica, l'ideale, ma anche un pragmatismo pratico tarquinio nel editoriale che firma oggi sulle colonne di Avvenire. Vi dicevo che ieri c'è stato il congresso nazionale dell'ANPI, che viene richiamato sulla prima pagina del manifesto. È stato ribadito dal presidente Pagliarulo un netto no alle armi e all'aumento delle spese militari, e al congresso dell'ANPI ha inviato un messaggio Liliana Segre, un messaggio che troviamo oggi, come vi dicevo, sia sulla prima della Repubblica sia sulla prima della Stampa, e vediamo che cosa ha scritto Liliana Segre. Seguo l'ANPI con sentimenti di eterna riconoscenza verso gli antifascisti e i partigiani che negli anni della dittatura e della guerra fecero la scelta, la chiama proprio così Liliana Segre, la scelta. Una scelta fatta anche a costo di sacrificare tutto. Seguo con particolare apprezzamento l'attività volta a trasmettere ai giovani i valori della resistenza e a renderli partecipi della bellezza della nostra Costituzione. La nostra carta fondamentale tiene insieme tutti i valori e tutti gli equilibri istituzionali che rendono vitale, progredita e resistente la nostra democrazia. La guerra assurda e sanguinosa che all'improvviso è tornata a sconvolgere il cuore della nostra Europa provoca in me un orrore che non mi è facile descrivere. Quelle bombe sulle case, quelle famiglie in fuga, quei padri che baciano i figli forse per l'ultima volta e tornano indietro per combattere. Ricordi di un terribile passato che non avrei mai immaginato di rivedere così vicino a noi. Anche rispetto a questa mostruosità della guerra, la nostra Costituzione ci offre una guida sicura se riusciamo a declinare in chiave universali i suoi precetti. Infatti, l'aggressione immotivata e ingiustificabile contro la sovranità dell'Ucraina rappresenta proprio l'esempio evidente del tipo di guerra che più di ogni altro l'articolo 11 della Costituzione ci insegna a ripudiare: la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e la resistenza del popolo invaso rappresenta l'esercizio di quel diritto fondamentale di difendere la propria patria che l'articolo 52 prescrive addirittura come sa dovere. Dunque non è concepibile, scrive Liliana Segre, nessuna equidistanza. Se vogliamo essere fedeli ai nostri valori dobbiamo sostenere il popolo ucraino che lotta per non soccombere all'invasione, per non perdere la propria libertà. Questo è un estratto del messaggio che la Segre ha inviato al 17° congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani, ed è un ulteriore elemento che si aggiunge con tutta la autorità morale di Liliana Segre a il dibattito che è largamente aperto da tempo. Un minuto, solamente un minuto prima di chiudere, un minuto che a questo punto spendo con un altro grande allarme all'orizzonte, così, come dire, anticipiamo un altro dei temi che vedremo tra poco al giorno delle locuste. Ritorno sulle colonne della Stampa, il titolo è un po' enfatico ma la sostanza ci sta tutta: incubo fame, dopo la guerra la carestia, il rischio è quello di avere almeno 13 milioni di persone di nuovi affamati al mondo. L'allarme non lo lancia evidentemente la Stampa ma lo lancia la FAO. Il presidente Macron ha parlato due giorni fa di sussidi per il cibo in tutto il paese. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres da una settimana invoca il cessate il fuoco per evitare un uragano di fame. Intanto tuttavia i prezzi di grano duro, mais, soia, olio di semi e fertilizzanti alimentari continuano a ritracciare nuovi record. Il G7 si prepara ad affrontare un'economia bellica anche sugli scaffali dei supermercati. La guerra di Putin pone crescente pressione sulla sicurezza alimentare globale, spiegano i leader, promettendo di fare uso di tutti gli strumenti e i meccanismi finanziari per risolvere la scarsità presente. scusate, ho perso il pezzo per guardare l'ora. L'allarme di Gutierrez è scattato il 19 marzo. La guerra in Ucraina sta già interrompendo la catena di approvvigionamento e facendo salire alle stelle i prezzi di carburante, cibo e trasporti. Poi è intervenuto anche il presidente del Consiglio Draghi nel suo riferimento all'economia di guerra. C'erano anche quello ai razionamenti, non solo di energia elettrica ma anche di risorse alimentari, di questo passo, insomma, un quadro allarmante. Anche la BCE adesso ammette i prezzi oltre il nostro controllo. Nello scenario peggiore sul tavolo di Christine Lagarde c'è un'inflazione al 7,1 per l'anno in corso, ma tutta materia che vedremo tra poco, subito dopo le notizie delle 8:30, insieme al professor Di Stefano in questa puntata del giorno delle locuste.